Buongiorno amici di Radio Missione Francescana Medicina. Saluto tutti, ma il primo saluto lo devo a mio grande amico, il dottor Giorgio Dini. Caro
grazie,
Giorgio.
Ciao Giusconi.
Con cui noi condividiamo da molti anni questa trasmissione, che sappiamo, lo devo dire, dai, poi ci tira su un po' il morale, è molto seguita. E vorrei salutare anche il nostro tecnico Enrico Bonisolo. Oggi chi presenterà il nostro ospite? Sarà proprio Giorgio. Giorgio, sei tu che lo presenti, sei tu, e quindi voglio che tu lo presenti. È un pezzo da 90,
Ma non è così difficile, diciamo, presentare il professor Cabrini, il professor Luca Cabrini, e presentare anche la sua coordinatrice infermieristica, la signora Annalisa Tedeschi. Quindi oggi abbiamo due ospiti. Abbiamo il direttore della rianimazione di Varese e la coordinatrice infermieristica. Il professor Cabrini è il direttore quindi di anestesia e rianimazione neurochirurgica e generale dell'ospedale di Circolo di Varese, AST Sette Laghi, Università dell'Insubria. Una piccola storia, anche se molto importante. Il professor Cabrini viene dall'ospedale San Raffaele. Dal 2015 al 2019 è stato responsabile della struttura semplice della terapia intensiva e dal 2019 direttore della struttura complessa del Dipartimento di Anestesia, ed è professore associato di anestesia e rianimazione all'Università dell'Insubria. Leggo e tengo a precisare che è un profilo di alto livello, professore, un profilo di alto livello con delle competenze, diciamo, specifiche, esperienze professionali da quello che lei segue, da quello che lei fa in terapia intensiva e nella gestione dell'emergenza-urgenza intraospedaliera con attività in sala operatoria. Dicevo che è relatore di congressi, letteratura, lavori, quindi è un personaggio addentro a questo tipo di paziente. E da ultimo è anche il quarto specialista che l'ospedale di Varese strappa, questa è una parola che io ho rubato a Varese News, strappa al San Raffaele, dopo il primario di radiologia, di microbiologia. Quindi, professore, innanzitutto la ringraziamo, signora, la ringraziamo di aver accettato il nostro invito e quindi di aver dedicato un pochino del vostro tempo.
Ti devo fermare perché devo dire una cosa. Siamo in diretta e se qualcuno vuole parlare direttamente con il professore oppure con la sua coordinatrice infermieristica, non deve fare altro che fare questo numero 0332 264 266. Ripeto, 0332 264 266. Quindi adesso ti lascio anche la prima domanda.
Professor Cabrini, il titolo che lei ha scelto è bellissimo. Il titolo è Tra timori e speranze, il ricovero in terapia intensiva. C'è questo titolo dove io ho messo ansia e paura, perché effettivamente la paura è sempre presente in questi posti, si allacciano ad un filo o ad una speranza che deve essere sempre presente. Professor Cabrini, prima di parlare di questo, diciamo, del centro del problema, io volevo farle qualche domanda, e anche alla signora, qualche domanda specifica. Parliamo di terapia intensiva. Cosa sono le terapie intensive? Chi ci lavora in terapia intensiva? Cosa vuol dire stare in terapia intensiva? E la cosa importante, cosa succede in un reparto dove i malati hanno bisogno di un'assistenza continua perché hanno un quadro clinico particolarmente grave, in mezzo a delle macchine, in mezzo a personale che è ultra specialistico? Ecco, due parole su quello che è questa terapia intensiva. E anche lei, signora, è, diciamo, deputata a rispondere a queste domande.
Ma è anche importante la signora, scusi,
sì.
Perché oltre alla sua esperienza porta anche l'esperienza delle sue colleghe, giusto? E quindi si vede la vita vera che c'è in questa. Noi abbiamo visto, ci ha fatto vedere lei, professore, in questi giorni questo reparto, chiamiamolo così. Sono andato a casa e stavo male, scusi se lo dico, perché effettivamente, ma ho visto il lavoro di tutti, il lavoro dei medici, il lavoro anche delle persone che giocano attorno a questi poveri malati. Ok, scusatemi, perché è importante la figura della nostra ragazza qua.
Beh, anzitutto grazie a voi per l'invito, è un piacere per noi essere qui, non siamo soliti essere invitati ed è... un riconoscimento che apprezziamo moltissimo. Un saluto grazie. Ovviamente a chi ci sta ascoltando. E, prima di rispondere alla domanda, anch'io volevo ringraziare anche la signora Annalisa Tedeschi che ha accettato di venire. È più di quello che sembra, ecco, la presenza degli infermieri è metà del mondo della rianimazione, quindi non è una presenza di facciata o inutile, è assolutamente complementare. Sarebbe un po' come dire se in un'auto è più importante il motore o le ruote. Sono importanti entrambi perché sennò l'auto non va. Ecco, quindi il punto di vista degli infermieri, e poi parleremo anche di altre figure,
certo.
È sullo stesso livello. Sono i medici e gli infermieri sono entrambi, almeno in quel reparto, sono entrambi indispensabili. Quindi
essenziali.
Dire qual è più importante io non saprei. Di che reparti stiamo parlando? Noi lavoriamo in una struttura complessa che comprende tre terapie intensive, la terapia intensiva generale, la terapia intensiva polivalente e la terapia intensiva neurochirurgica. Sono strutture che ricoverano pazienti leggermente diversi, abbiamo in totale in questo momento attivi 24 letti, quindi molti, molti. Non sono molte le rianimazioni che hanno così tanti letti, ma noi li dobbiamo avere perché siamo un punto di riferimento per un'area geografica molto vasta. Come sapete l'ospedale di Varese, non per merito nostro, ma per merito di tutto quello che c'è dentro l'ospedale, è un hub di tante patologie, soprattutto nell'emergenza-urgenza, che siano patologie traumatologiche, patologie settiche, neurologiche, neurochirurgiche, quindi noi abbiamo bisogno di accogliere in qualunque momento i pazienti in condizioni critiche che richiedano le competenze e le strutture che ci sono all'ospedale di Circolo.
Professore, lei ha detto tante cose interessanti, reparto, eccetera. Chi è il paziente in terapia intensiva? È un paziente in pericolo di vita? È un paziente, diciamo, con grosse patologie? E possiamo chiamarlo un paziente critico? Critico nel senso che problemi cardiaci, neurologici tendono a ridursi o ad annullarsi? Cioè il paziente questo qui,
il nostro paziente, mio, di tutti i miei colleghi medici, di tutti i nostri colleghi infermieri e delle altre persone, sono soprattutto due tipi di pazienti. Anzitutto, da dove vengono questi pazienti? Noi ricoveriamo circa 1200 persone all'anno, per due terzi queste persone arrivano dal pronto soccorso, quindi sono persone... che hanno avuto un evento acuto, improvviso, inaspettato, arrivano in pronto soccorso e hanno addirittura bisogno del ricovero in terapia intensiva. Un altro terzo, questo vuol dire che più o meno noi ricoveriamo due persone, tre persone al giorno dal pronto soccorso, è un impegno molto elevato. L'altro terzo di pazienti arriva invece dall'interno dell'ospedale. Per la maggior parte si tratta di persone che hanno fatto un intervento chirurgico impegnativo o che hanno delle condizioni di salute precarie per cui l'intervento chirurgico le espone a un rischio aumentato e quindi vengono da noi magari solo per un giorno o due giorni per un monitoraggio. I pazienti che sono da noi hanno per la maggior parte hanno delle problematiche che richiedono un sostegno alle loro funzioni respiratorie, circolatorie, renali. E quindi sono persone che necessitano di un supporto vitale. Il nostro scopo è quello di curarle e riportarle ad essere il più possibile autonome. Poi, a seconda della gravità delle loro condizioni, chiaramente questo può comportare un tempo più corto o a volte un tempo anche di settimane. Sono contento se avete apprezzato il titolo. Il titolo credo che rispecchi tre aspetti. Quando noi ricoveriamo un paziente, il primo che ha dei timori e delle speranze è il paziente, chiaramente. Quando è cosciente, entra in rianimazione, è sicuramente spaventato, così come eravate timorosi voi quando siete entrati, giustamente, per la prima volta. Il paziente quindi ha dei timori per la propria vita e delle speranze. Ancora di più la famiglia del paziente, quando vede entrare un proprio caro in rianimazione, ha dei grossi timori e delle grosse speranze, perché c'è purtroppo questa idea sbagliata, ma che capisco, per cui andare in rianimazione è un po' come l'ultimo passo. In realtà la stragrande maggioranza dei nostri pazienti sopravvive e magari poi ha bisogno di tempi di riabilitazione lunga, però la stragrande maggioranza dei nostri pazienti sopravvive, esce dalla rianimazione e poi andrà a casa. Gli ultimi che hanno dei timori e delle speranze, se mi consentite, siamo noi, perché noi non siamo indifferenti, non siamo freddi, non siamo, quando ricoveriamo un paziente, soprattutto in certe condizioni, soprattutto quando vediamo la famiglia intorno, anche noi abbiamo dei timori per questo paziente e delle speranze. Ovviamente poi le nostre speranze danno come esito anche il nostro impegno, quindi la necessità che siamo noi a dover concretizzare quelle speranze e cercare di fugare i timori e invece riuscire a ottenere un esito il migliore possibile. Però certamente ogni volta che un paziente entra, ogni volta che si incontra una famiglia, tutti noi viviamo un momento di timore e di speranza.
Ecco, professor Cabrini, io volevo fare una domanda all'Annalisa Tedeschi. E lei ha parlato, diciamo, della questa terapia intensiva del paziente. Io dico a lei, cosa succede? Come vi muovete voi, diciamo, infermieri e lei come coordinatrice, quando il paziente arriva in sala operatoria? Quando il paziente arriva in reparto, scusate.
C'è una presa in carico all'ingresso di tutte le figure che seguono poi quel degente, quindi c'è una prima valutazione da parte dell'anestesista, dell'infermiere e successivamente entreranno anche in gioco altre figure per una riabilitazione più completa che poi sarà il fisioterapista e la logopedista. Però sicuramente in prima linea ci sarà l'anestesista affiancato poi dall'infermiere, perché ogni infermiere è dedicato ad assistere un numero limitato di degenti. Ogni infermiere gestisce 2 persone per prendersi cura in toto della loro assistenza. È un'assistenza ad alta intensità di cura, quindi giustamente hanno bisogno di un tempo maggiore rispetto a quello che può essere dedicato all'interno di un reparto di degenza ordinario. Le valutazioni vengono fatte insieme, l'anestesista darà indicazione sul tipo di percorso che viene identificato per assistere al meglio quella persona e poi si sviluppa a seconda delle condizioni e delle risposte che il degente poi dà delle nostre cure.
Ci dobbiamo fermare un attimo perché sentiamo una canzone, così ci blocchiamo un attimo, saranno 2 minuti e poi riprendiamo il discorso che abbiamo intavolato, ok? Stiamo intervistando il professor Luca Cabrini, vi ricordo che è direttore di anestesia e rianimazione neurochirurgica e generale dell'ospedale di Circolo di Varese ASST Sette Laghi, professore universitario, e c'è una telefonata, professore. Pronto?
Sì, pronto, buongiorno.
Buongiorno.
E desidererei porre una domanda al professore. Qualche anno fa mia mamma ebbe un attacco acuto di embolia polmonare. Andò in rianimazione, ha superato brillantemente la crisi, però dopo qualche giorno sopraggiunse un'infezione che la portò alla chiusura con la vita. E mi è stato detto che a causa di un batterio tipico della ventilazione, di infezione che si sviluppa nell'indotto di chi si sottopone ad essere intubato. Ecco. Allora mi chiedo come mai ad oggi, con tutti i mezzi che abbiamo, no, questi impianti non riescono a raggiungere la sterilizzazione? Grazie.
Professore, prego.
Grazie della domanda. Quello che è successo è qualcosa che purtroppo succede in tutte le terapie intensive al mondo, anche in quelle che cercano di, in tutti i modi, di prevenire questa complicanza ben nota, che è la polmonite associata alla ventilazione. Le persone che vengono in rianimazione sviluppano due problemi. Uno è un'immunodepressione, per cui sono più soggetti all'infezione e meno capaci di rispondere. E la seconda cosa è che l'intubazione, che pure salva la vita, cioè il passaggio di un tubo attraverso la bocca fino alla trachea per sostenere la ventilazione, questo tubo crea però anche una via di accesso per i germi alle vie aeree. Quindi da un lato noi diamo un sostegno senza il quale la signora non sarebbe potuta sopravvivere, però questo sostegno la espone anche a un rischio aumentato. In una persona che, come tutte le persone che arrivano in rianimazione, è particolarmente debole in quel momento. Noi conosciamo questi germi, li identifichiamo, li cerchiamo, li curiamo prontamente. Abbiamo la possibilità di identificarli, di coltivare, di capire a quali antibiotici sono sensibili. Dopodiché questa è sicuramente una delle complicanze più gravi, purtroppo non ancora superato malgrado tutto quello che i medici e gli infermieri fanno, e a volte l'esito è un esito infausto come quello che lei ha descritto. Le posso garantire che ci sono tutta una serie di attenzioni che da noi, come in qualunque rianimazione, dalla pulizia del cavo orale a tutto ciò che viene fatto per mantenere il più possibile pulita la zona, ma questi germi sono germi che entrano dall'interno, cioè sono germi che trovano la strada attraverso la gola, attraverso poi le corde vocali per raggiungere i polmoni. E per ora una soluzione a questo problema non c'è, se non una grande attenzione nel prevenire per quanto possibile e nel curare il prima possibile con gli antibiotici giusti. Ecco, spero di aver risposto.
La ringrazio.
Ok, grazie anche a lei.
Grazie a lei. Buongiorno.
Buongiorno. Ci riferiamo un po' all'infermiere, dai, all'infermiere. E l'ho scritta perché non voglio dire delle parole sbagliate. L'infermiere vostro, proprio voi, dovete avere capacità decisionali ed essere in grado di agire tempestivamente, in particolare nella rilevazione e valutazione dei parametri vitali e nel loro monitoraggio nel tempo, in considerazione della possibile rapida precipitazione degli stessi. Siete la crema della vostra categoria. Mi pare, professore, c'è un'altra telefonata. Pronto?
Pronto.
Buongiorno.
Buongiorno, sono Fabrizio Battaglion di Vedano Rona. E volevo rubarvi solo qualche momento, perché la mia è più una testimonianza che una domanda. Posso parlare?
Prego, sì. prego.
Allora, a inizio 2021...
Mio compaesano, come faccio a non farlo parlare subito? Prego.
Aspettando la vaccinazione che sarebbe dovuta avvenire a maggio, aspettavo anche la chiamata all'Avis per fare la donazione, invece è arrivato il Covid. E poi sono stato trasferito a Varese, terapia intensiva, cardiochirurgica, sono stato intubato, mi hanno fatto la tracheotomia, hanno usato dell'ossido nitrico, adesso non lo so se è giusto dire così, sono rimasto lì fino alla fine di febbraio, poi sono andato a fare le riabilitazioni perché era uno straccio. Dunque io telefono per dire una cosa così, semplice. L'11 di febbraio io mi sono svegliato dal coma indotto che mi avevano dovuto operare, e ho visto intorno a me una serie di astronauti, tutti vestiti di bianco, tutti per proteggersi, erano tutti attorno al letto, c'erano infermieri, dottori, OSS, di tutti, e ho visto nei loro occhi una grandissima gioia, e la gioia di chi ha vinto una battaglia, perché ero messo piuttosto male, mi davano già per dall'altra parte. E queste persone sono state una famiglia per me. Io ho trovato la forza a vederli lavorare, a vederli operare, nonostante avessi di fianco qualcuno che moriva mentre ero lì nel letto e capivo poco o niente, però ho avvertito proprio una umanità che mi ha fatto bene, mi ha dato la forza di rialzarmi e di ripartire. Adesso sono tornato a cantare, nonostante un po' di fibrosi nella parte alta, e vado a donare ancora, sono ripartito perché bisogna sempre ripartire, però volevo dire un grazie grande a tutti gli operatori che mi hanno non solo tirato fuori, ma mi hanno dato un esempio di come si lavora e si amano le persone. Grazie, buona giornata.
Grazie a lei, professore, qui può aggiungere molto, perché qui si parla anche di Covid, il periodo più brutto penso vostro.
Sì, ma due cose anzitutto. Grazie della testimonianza, è molto, molto bella, molto toccante. Lei è stato ricoverato in rianimazione cardiochirurgica e ne approfitto per salutare appunto la rianimazione cardiochirurgica, che ha un altro direttore, che è un mio collega, mio amico, che è il professor Severgnini. In quell'epoca che lei citava, a parte una rianimazione che era dedicata alle urgenze, tutte le altre, incluse la rianimazione cardiochirurgica, erano dedicate al Covid. Sono stati mesi molto difficili. Quando lei è stato ricoverato era già da un anno che noi avevamo questo spiacevole ospite, e abbiamo visto veramente, sono stati mesi molto duri per tutti, ovviamente anzitutto per i pazienti, per le loro famiglie, però posso garantire anche per noi, è stato qualcosa che non si era mai visto. Le terapie intensive sono nate in Danimarca nel 1952, quando c'è stata un'epidemia di poliomielite, e da lì sono nate in tutto il mondo, ma da allora non avevamo mai avuto un episodio come quello della pandemia, che ha messo le rianimazioni così sotto torchio e sotto pressione, in cui un po' tutti si rischiava la salute mentale ma anche la salute fisica. Ecco, come sapete, purtroppo anche tra il personale medico e infermieristico, non a Varese per fortuna, ma ci sono stati delle situazioni delicate. Sono contento che lei abbia testimoniato la nostra vicinanza. Ecco, molto spesso, curiosamente, dopo il Covid, il mondo medico ed infermieristico è stato visto con grande diffidenza. Io non so bene perché, ci saranno sicuramente delle ragioni valide. Quello che posso garantire è quello che dicevo prima. Noi medici, noi infermieri, noi fisioterapisti, noi logopedisti siamo sulla stessa barca del paziente. Non pretendo di dire che soffriamo quanto soffre la sua famiglia, però posso garantire che noi ci sentiamo in quella stessa battaglia dalla stessa parte del paziente, e quando le cose vanno male ci restiamo male anche noi, quando le cose vanno bene è una gioia per tutti noi. E basta un episodio come quello che lei ha raccontato, una persona che davamo per magari persa, invece poi si riprende, per allietare mesi di magari situazioni in cui l'esito non è quello sperato. Ecco. Grazie.
Professore, il ruolo della terapia intensiva quanto è cambiato dopo l'emergenza Covid? Cioè, delle migliorie, cioè, non so, è stata una situazione che vi ha fatto capire che magari era interessante intervenire in certe situazioni in maniera diversa rispetto a quella attuale? Ecco, niente di particolare.
Io credo, è una bellissima domanda questa, credo che ci siano due aspetti da sottolineare. Il primo è questo: le rianimazioni c'erano anche prima. E io sono arrivato a Varese nel 2019 e ho trovato delle rianimazioni che funzionavano perfettamente. Non ho inventato niente, sono grato a chi mi ha preceduto, ho potuto ringraziare di persona il dottor Minoi e il dottor Mazzi, che prima di me avevano messo a punto la macchina, quindi io mi sono trovato una situazione perfettamente funzionante, da mantenere, da migliorare, eccetera. Le rianimazioni c'erano anche prima. Quello che forse non c'era prima era la consapevolezza, fuori dall'ospedale, ma anche in parte dentro l'ospedale, dell'importanza di questo reparto, così come è importante il pronto soccorso, come sono importanti le sale operatorie, per carità, però ecco, il valore cruciale di questi reparti che servono quando altri reparti non sono più in grado di poter mantenere in vita magari una persona, è un po' come il portiere in una squadra di calcio, è chiaro che se il portiere c'è, se la difesa ha fatto passare l'attaccante, se c'è il portiere magari riesce a rimediare alla situazione, ecco. Quindi io credo che ci sia stata durante la pandemia una consapevolezza nella cittadinanza e anche dentro gli ospedali maggiore, e questo ha avuto degli esiti. Noi ad esempio avevamo 2 rianimazioni, adesso ne abbiamo 3, perché c'è stato un miglioramento, c'è stata una maggior percezione anche a livello nazionale, sono state fatte delle leggi per adeguare il numero di letti di terapia intensiva, che sono molto costosi in termini di personale, in termini di macchinari. C'è stato appunto delle leggi per adeguarli alle reali esigenze. Quindi sicuramente c'è stato un miglioramento. Credo che ci sia stato però poi anche un qualche cosa da parte nostra. Allora, la pandemia ha fatto molto male a tutti noi medici e infermieri che lavorano in terapia intensiva. Sono stati periodi che hanno lasciato segno, che hanno lasciato delle cicatrici, che hanno lasciato... Però allo stesso tempo, aver fatto quei mesi in quel modo ha cambiato un po' anche il nostro modo di guardare a noi stessi, cioè la nostra consapevolezza, la nostra capacità di lavorare insieme, la nostra... non so come dire, ecco, però... ne siamo usciti diversi, per certi versi sicuramente più logorati, però anche più consapevoli, perché aver retto quel colpo ripetutamente, perché abbiamo avuto una prima ondata, una seconda ondata, adesso il 29 febbraio di quest'anno per la prima volta abbiamo ricordato il primo paziente che è entrato da noi, che è entrato il 29 febbraio del 2020, poi ne sono entrati centinaia. Ancora il 29 febbraio del 2020 noi avevamo una sola rianimazione dedicata al Covid, e se mi avessero detto che entro fine marzo saremmo riusciti a più che raddoppiare i letti di terapia intensiva, avrei ritenuto questa una follia. Non avevamo il personale, non avevamo gli infermieri, non avevamo gli spazi, e invece è stato fatto grazie all'aiuto di tutto l'ospedale, delle direzioni eccetera. Però è stato possibile riorganizzare l'attività rianimatoria infermieristica più che raddoppiando i letti. Ecco, credo che la consapevolezza di aver fatto qualcosa di così impegnativo e così incredibile, se me l'avessero detto ancora il 29 febbraio, questo ci dà una consapevolezza da un lato della nostra responsabilità e dall'altro anche della nostra capacità di rispondere alle situazioni difficili.
Professore, io ho trovato un suo collega in ospedale e mi dice: ah, so che dovete intervistare il professor Cabrini. La parola più bella per il professor Cabrini è umanizzazione delle cure. Mi può spiegare cosa vuol dire questa umanizzazione?
Sì, umanizzazione umanizzazione, dentro questo termine ci sono tante cose. E che sono cresciute in questi ultimi anni, perché 30 anni fa quando ho iniziato a lavorare non era questo l'obiettivo delle rianimazioni, ma era cercare di far sopravvivere la persona fino all'uscita della rianimazione e punto, e questo era, non era poco, forse era il massimo che si poteva fare 30 anni fa, ma non era certo l'obiettivo che ci poniamo adesso. Adesso l'obiettivo che ci poniamo è cercare di restituire ogni persona alla sua vita di prima, al meglio delle possibilità che la medicina ci consente, che il nostro lavoro ci consente. Quindi non solo che la persona esca viva, questo è solo, diciamo, il risultato più piccolo.
Il primo obiettivo.
Ma noi dobbiamo lavorare in modo che la persona esca e che possa ritornare alla sua famiglia nelle condizioni migliori nel minor tempo possibile. Questo richiede tante cose, richiede una cura degli esiti a lungo termine, richiede studiare, richiede impegno, richiede fisioterapia durante il ricovero, richiede tenere i familiari dentro in modo... Ecco, poi il secondo aspetto dell'umanizzazione è quello del preservare il benessere della famiglia e del paziente, quindi far sì che non solo il paziente esca senza avere le crisi d'ansia, le crisi di panico, troppo debole per camminare, ma che anche la sua famiglia non abbia delle crisi depressive, delle crisi d'ansia, per quanto è possibile, perché è chiaro che il timore resta, però noi abbiamo esteso l'orario di visita, cerchiamo di mantenere i pazienti il più svegli e il più attivi possibili, facciamo anche delle cose strane a volte, abbiamo la fortuna che l'azienda ci ha dotato di due fisioterapisti e una logopedista che muovono questi pazienti il prima possibile. Voi potete immaginare cosa vuol dire restare un mese fermi nel letto oppure già iniziare la fisioterapia in rianimazione subito. È chiaro che gli esiti sul lungo termine sono molto diversi. Ci poniamo degli obiettivi ambiziosi, però sono, credo, anche gli obiettivi che danno senso al nostro lavoro e sono le gratificazioni più grandi. Ecco, la telefonata come quella di prima sono telefonate meravigliose, in cui mi sembra che di capire che siamo sulla strada corretta. Poi c'è ancora tanta strada da fare, io spero che anche tra gli ascoltatori ci sia chi vorrà aiutarci, chi vorrà darci idee, chi ci vorrà dare il suo sostegno, chi troverà i modi per rendere ancora più umana la terapia intensiva.
Ci fermiamo un attimo ancora per la seconda canzone e poi riprendiamo questo discorso veramente splendido. Professor Luca Cabrini, ricordo, direttore dell'anestesia e rianimazione neurochirurgica e generale dell'ospedale di Circolo Varese ASST Sette Laghi e professore dell'Università degli Studi dell'Insubria. Vai Giorgio.
Professor Cabrini ci ha parlato dell'organizzazione, come siete organizzati sul paziente. Io volevo chiedere alla signora coordinatrice, cioè il vostro paziente, voi prestate particolarmente attenzione al paziente, quindi al problema della sua dignità, al problema della sua privacy, al problema diciamo anche familiare. Ecco, che rapporto avete o come vi comportate, interagite con la famiglia? Che rapporto c'è tra paziente e famiglia, tra paziente e visitatori? Come lo gestite? Partendo dal paziente, non è così facile, dottoressa.
Non è per niente facile gestire situazioni complesse come quelle dei ricoverati della terapia intensiva. Indipendentemente un infermiere che ha a carico il degente, che lo segue per un periodo abbastanza lungo perché... si prende cura di questa persona a lungo termine, perché durante lo svolgimento del turno, il giorno dopo, il giorno successivo, quindi ha una visione del degente che è allettato a lungo termine, diciamo. All'inizio è un approccio, se la persona è sedata e collegata al respiratore, non è l'infermiere comunque quando si approccia parla con, anche se non si ha la...
Ecco, professore, volevo chiedere una cosa. Il paziente sedato sente? È cosciente? Lei ha detto che ci parla, ma la sedazione comporta, diciamo, un comportamento del paziente che magari riesce a rispondere anche se si trova in una situazione particolarmente di sedazione.
Dipende dal tipo di sedazione, certo, una sedazione profonda non abbiamo idea se lui ci sente o meno, però ci occupiamo anche delle cure igieniche, quindi tocchiamo il degente. Non è giusto che io vado al letto della persona che assisto, non dico niente, sono un mero esecutore di...
Certo.
Si dice Mario, lo si chiama per nome, adesso ti laviamo, ti mobilizziamo per cambiarti le lenzuola... anche se non abbiamo effettivamente la sensazione che lui ci senta, se non ha una sedazione profonda, una leggera sedazione, ancora di più ci si approccia alla persona dicendogli quello che si va a fare ed è corretto, almeno anche per chi è dall'altra parte, certo. Si sente un pochino più accudito.
Umanizzazione vuol dire anche quello.
No, devo solamente, mi è arrivato un messaggio su WhatsApp. Caro professore, dice, mi scrive, dai Rusconi, fai tu, parla tu col professore perché ho vergogna, va bene. Caro professore, ho sempre pensato che quando uno entra in terapia intensiva o rianimazione non possa uscire vivo. Dopo questa intervista mi sto ricredendo. Caro professore, qual è la percentuale di guarigione in una terapia intensiva? Grazie. Beh, la questo nostra... è bello, cioè.
Sì, sì, certo, giusto. No, è giusto. La nostra percentuale di sopravvivenza dell'anno scorso, del 2023, è stata dell'88%. Ora, l'88% è tanto come percentuale di sopravvivenza. Chiaramente poi c'è un 12% che invece non ce la fa e uno può dire sarebbe bello se tutti ce la facessero. Vorrei però ricordare che noi ricoveriamo qui a Varese delle situazioni che spesso sono veramente molto impegnative. Noi siamo un centro di riferimento per delle patologie importanti come le patologie cardiovascolari, le patologie traumatologiche, le patologie neurologiche, neurochirurgiche. Quindi il livello di complessità, di severità dei pazienti che ricoveriamo è un livello veramente molto alto. Ora, io, per i dati che abbiamo, l'88% di sopravvivenza vuol dire che lavoriamo almeno bene, ecco. Poi chiaramente vorremmo che l'anno prossimo la percentuale di sopravvivenza fosse del 94%, poi del 98%, poi del 100%. Al di là della sopravvivenza poi c'è un altro discorso che fa parte sempre del concetto di umanizzazione. Come esce la persona dalla rianimazione? Perché una volta le persone uscivano dalla rianimazione che erano in condizioni veramente molto molto brutte, quindi magari uscivano dalle rianimazioni ma non erano più la persona di prima. Ecco, noi oltre alla sopravvivenza cerchiamo di fare sì che la qualità di vita futura sia la migliore possibile. Raramente la persona, cioè, raramente adesso forse ho esagerato, ma diciamo non è poi garantito che tutte le persone che sopravvivano riescano a tornare esattamente alla vita di prima. E noi dobbiamo stare vicini a queste persone e alle loro famiglie anche per condurli in un percorso che inizialmente è di disperazione, perché vedono che la vita futura difficilmente sarà uguale alla precedente. Il ricovero e la rianimazione molto spesso è un punto di svolta nella vita delle persone, un punto di svolta inatteso. Una persona che quel giorno stava andando al lavoro, che stava andando e improvvisamente si trova lì, e da lì la sua vita e quella della sua famiglia non sarà più la stessa. Noi dobbiamo fare in modo che sia il più vicino possibile a quella di prima, ma anche che il paziente e la sua famiglia capiscano che anche se la loro vita non sarà quella che avevano previsto, non per questo non ha significato. Cioè, nelle prime fasi di un ricovero molto spesso sia il paziente che la famiglia hanno una visione del futuro più nera di quello che invece sarà, ed è nostro compito cercare di far vedere che appunto sì, è un momento difficile, sì, è un momento che sarebbe stato meglio evitare, ma nel futuro ci sarà ancora vita, ecco.
Professor Cabrini, ma quali sono le prospettive? Abbiamo parlato di paziente, ma le vostre prospettive, il vostro obiettivo, come vedete il vostro lavoro? In quale ottica vi mettete? Perché è importante anche quello. E lei ha detto una cosa molto importante, migliorare, quando ci siamo visti. Ha parlato di migliorare, cioè non si arriva mai, bisogna sempre fare di più. Questo ci riallacciamo al discorso dell'umanizzazione.
Sì, sì, certo. Il nostro è un lavoro un po' strano rispetto ad altri reparti, nessuno di noi ha il suo paziente specifico, noi lavoriamo in gruppo, quindi discutiamo tutti insieme di tutti i pazienti e questo è una cosa molto bella, ecco, c'è una condivisione dei rapporti, diciamo, una condivisione dei trattamenti da fare, una condivisione delle visioni sul futuro del singolo paziente, una condivisione dei temi che sono da migliorare, una condivisione dell'aggiornamento. Il nostro è un lavoro che si fa tutti insieme, ci si dà anche forza insieme e io credo che questo sia qualcosa che forse dall'esterno non si sa, ma che rende particolarmente preziosa e bella la nostra realtà. Nessun paziente è curato da un medico, tutti sono curati da una decina di medici almeno, più tutti i consulenti che chiamiamo lì al letto quando abbiamo bisogno.
Quindi, professore, abbiamo parlato di paziente, abbiamo parlato di medico e adesso parliamo anche dell'infermiere. Cioè il ruolo, la figura dell'infermiere, cosa estremamente importante, come fa, come opera, in sala operatoria, l'autonomia, la responsabilità, come si muove? Cioè, come figura che si allaccia.
In un minuto non è facile. In un minuto non è facile.
No, il ruolo principale, il ruolo fondamentale, è un riferimento, no? Giusto, dottoressa? È tutto lì. Come riferimento il professor Caprini, è riferimento lei, dottoressa, o signorina Annalisa Tedeschi.
Beh, in un minuto è veramente...
Annalisa, devi per forza fare in un minuto, E poi ci sono i saluti.
Beh, è quello che si occupa un infermiere, nel senso che...
Certo.
Sono infermieri addestrati, specializzati, hanno un'esperienza trentennale di terapia intensiva, chi si è formato per acquisire le conoscenze per gestire ogni situazione di criticità. Sono veramente dei professionisti eccellenti.
Quindi ci mettiamo una virgolina, insomma, il rapporto con il paziente.
Signori, è un rapporto molto stretto.
Qual è? È un rapporto. Io ho sentito che qualcuno ha detto. È un rapporto quasi materno, le ha detto il professor Cabrini, io glielo riporto, ma lei adesso parlando si è avvicinata molto al materno, giusto?
È una visione completa, è un prendersi cura.
Giorgio, dobbiamo salutare il professore e gli diciamo, lei deve essere qui ancora tra poco, continueremo ancora perché abbiamo tante di quelle domande ancora da farle, professore, e ci deve dire di sì, quindi punto e basta. Ci dovrà dire di sì, sì anche lei, cara signora.
È un piacere.
Ci parliamo, ci sono tante cose. Vi salutiamo.